Sì, c'è una domanda, che ogni libro parte da una domanda, da più domande. La domanda da cui parte questo libro, questo viaggio, è a che cosa serve produrre clandestini, perché evidentemente i clandestini si producono, come Neva ha spiegato molto bene, si producono tramite un dispositivo giuridico, no? Che produce clandestinizzazione e dunque assenza e privazione totale dei diritti. Serve a produrre servi, appunto, macchine produttive disposte attraverso un meccanismo di ricatto permanente ad assumersi un ruolo fondamentale nel contesto strutturale della nostra economia. Questo libro, diceva Neva, non è un saggio, i 30 capitoli sono capitoli di storie, storie individuali, storie singolari. Questo credo che sia importante, come dire, mi soffermo un attimo sulla forma del libro, perché la forma è sostanza, perché c'è un dato politico in questo, non è un saggio che parte da dati astratti, ma si parte dalla singolarità delle storie concrete. L'analisi evidentemente c'è, l'analisi precede il libro, la teoria precede il libro, perché evidentemente quando vai a cercare di capire quali sono le situazioni, quali sono le storie da raccontare, in qualche modo ti devi dotare di una serie di strumenti. E quindi l'analisi è disciolta nelle storie, ma appunto poi c'è questa irriducibilità delle storie, perché una storia nella sua individualità ti racconta delle cose che nessuna analisi astratta ti può dire, ti può raccontare. Te la può raccontare anche perché storicamente, cioè nella storia del processo di ominizzazione dell'essere umano, alla fine noi siamo in grado di comprendere davvero cosa vuol dire vivere altre vite, vite che ci sono sottratte, che non sono le nostre, che sono diametralmente opposte alle nostre, magari tramite appunto lo strumento della narrazione, no? La letteratura, il cinema nel nostro secolo, insomma. Quindi una modalità anche per cui c'è una potenza cognitiva che passa attraverso anche il veicolo emotivo, no? Per cui, ma quando invece però l'emotività non è fine a se stessa, come invece nella nostra società dello spettacolo, ma ha un senso preciso, allora diventa una risorsa in più, e credo che sia la risorsa fondamentale. Quindi questo libro è il racconto di un viaggio che ho fatto negli ultimi tre anni, insomma, nell'Italia, nei luoghi, nelle storie dei clandestini al lavoro. Si potrebbe anche dire che questo tipo di libro, un po' che si chiama reportage narrativo, no? Negli ultimi anni ha avuto una grande visibilità a partire da Gomorra, ma questo tipo di cose esistono da prima da Gomorra, e Gomorra un po', come dire, le ha amplificate, no? Ma forse questo ha a che fare anche con la frammentazione della nostra epoca, la perdita di esperienza, la perdita dell'immediatezza dell'esperienza, ma questo comunque sarebbe tutto un altro discorso più nello specifico della scrittura. Invece voglio andare al punto, cioè a cosa serve produrre servi. Passerò, visto che parliamo di narrazione, dunque di linguaggio, dunque dello specifico della lingua, da due termini che sono in quello che è un po' il sottotitolo del libro, il paese sommerso dei clandestini al lavoro. Ecco, i due termini chiave, clandestini e sommerso. Allora, clandestino, che cosa significa? Clandestino etimologicamente significa colui che sta nell'ombra, colui che sta nascosto, no? E già questo ti dice molto rispetto al processo di clandestinizzazione, perché colui che è denominato, stigmatizzato con questa parola, che è una parola inferiorizzante, minorizzante, che è una parola sostanzialmente spregiativa, perché ti designa nella misura in cui tu stai nell'ombra, evidentemente già ti racconta il duplice ruolo del clandestino, cioè una macchina da paura essenzialmente, no? Se stai nell'ombra sei l'uomo nero, sei il rimosso, sei il tremendo che io non voglio guardare in faccia, che è lì apposta per farmi paura, in quanto tale servo. No? Sei servo, il clandestino è un duplice servo, non solo perché servo da un punto di vista economico produttivo, ma è un servo rispetto alla macchina della produzione del consenso politico della nostra società. No? Ricordo sempre appunto questo dato che non è irrilevante, cioè chi ha fondato il concetto di sovranità politica della nostra modernità, e quindi Thomas Hobbes, nella sua opera sul Leviatano, no, ci racconta proprio questo, come tu diventi parte di una comunità statale nella misura in cui rinunci ai tuoi diritti, deleghi i tuoi diritti a un sovrano, nella fattispecie di Hobbes è un sovrano assoluto, il Leviatano, perché hai paura degli altri, no? Per aver fatta salva la vita tu spontaneamente rinunci a tutti i tuoi diritti. Uomo, homo, homini, lupus, no? La giungla, la famosa giungla hobbesiana in cui siamo tutti contro tutti perché l'uomo è egoista, è individualista, e allora l'unico modo per far comunità è proprio basarsi su questa paura, però appunto questa comunità è una comunità inevitabilmente in cui i diritti di ciascuno vengono totalmente negati. Allora questo meccanismo è sempre presente in tutta la storia della sovranità politica, evidentemente più si ha paura e più si è portati a rinunciare ai nostri diritti. Questo è un meccanismo che nella nostra epoca vediamo in atto continuamente, si dispiega continuamente davanti ai nostri occhi. La paura è un vettore fondamentale di costruzione del consenso politico, insomma. E il clandestino è una splendida figura per fare paura. Questa paura evidentemente produce un rigetto, una demonizzazione, una espiatorizzazione, insomma, no? Un rendere un capro espiatorio anche antropologicamente queste figure, e dunque non fa altro che cacciarli sempre di più nel sommerso, costruire sempre più una barriera, no? Tra la cittadinanza, tra i diritti di cittadinanza che dovrebbero pertenere all'umanità in sé, e invece non è così, e coloro che stanno fuori da questo recinto di diritti garantiti ai cittadini. Del resto un altro dato storico, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è uno dei documenti fondamentali della nostra modernità giuridica con la rivoluzione francese, l'uomo e il cittadino. Ti riconosciamo e ti vediamo garantiti i diritti di uomo che teoricamente spetterebbero a te in quanto uomo, in quanto persona, solo e solo se tu sei un cittadino. Se ricadi fuori da questa barriera, da questo limite, non hai e non puoi vedere garantiti i tuoi diritti umani, sostanzialmente. Allora evidentemente questo doppio ruolo del clandestino si potenzia e si alimenta in uno splendido circolo virtuoso, insomma, più si ha paura e più queste persone funzionano come invisibili ingranaggi perfetti di una macchina produttiva, della macchina produttiva dell'economia italiana, ma non solo evidentemente italiana, perché la questione è una questione di sistema, che è una questione che riguarda l'Europa e non solo l'Europa, insomma, no? Riguarda il pianeta, direi, nella sua globalità. Allora io consapevolmente ho voluto utilizzare questa parola clandestino, no? Perché un'analisi più politically correct suggerirebbe altre parole, no? Irregolare, sans papier, indocumentato, dove ti dicono, bene, non sei una persona diversa, semplicemente la differenza sta nel possesso o meno di questo pezzo di carta, è solo questo pezzo di carta che produce una differenza, no? E allora clandestino invece va a indicare una condizione esistenziale diversa, quindi il clandestino, e allora tutto lo slittamento che produce clandestino uguale criminale, no? Secondo altri non va bene neanche irregolare, peraltro, insomma, perché bisogna parlare solo di persone. Ora, secondo me, essere politicamente corretti tante volte, secondo me, è giusto, è necessario, ma poi anche ci fa perdere di vista alcune cose, cioè il fatto che oggettivamente la tua esistenza cambia proprio in virtù dell'assenza di questo permesso. Se tu hai questo permesso, la tua vita assume un connotato diverso, inevitabilmente. Secondo me, io ho deciso di utilizzare questa parola così come la usava Manu Chao, no? Clandestino, così come i sansculotti nella rivoluzione francese avevano rivendicato questa parola, che era una parola spregiativa, no? Perché i sansculotti erano coloro che non avevano i calzoni dei nobili, quindi erano gente bassa, gente del terzo stato, gente, non è anche del terzo stato, gli strati più bassi del terzo stato, insomma, no? I proto-proletari, insomma, rivendicare questa connotazione negativa dicendo: bene, noi, è vero, noi non abbiamo le culotte, noi non siamo portatori di diritti, no? E ve lo sbattiamo in faccia. Si tratta, secondo me, di svuotare dall'interno questo, questa parola, no? E far vedere: bene, per voi il clandestino è questa roba qua, questa zona d'ombra in cui non esistono altro che uomini neri, macchine da paura, invisibili. Ecco, si tratta di rovesciare questa cosa e far vedere che cosa è davvero la realtà del clandestinato. C'è una moltitudine di singolarità al lavoro, no? E sfruttate e ricattate. Del resto, quando parli con un clandestino, lui stesso ti dice: quando sei un clandestino è un casino. Io sono un clandestino e non sto bene, io voglio il permesso del soggiorno. Allora si tratta di rivendicare questa cosa per uscirne fuori, insomma.